Due uomini incappucciati e armati entrarono in una grande sala dove erano radunati più di 2000 persone. Ed era un'assemblea di credenti, una chiesa come questa, molto più grande. E uno di questi due uomini, con l'arma in mano, disse a gran voce: chi è un vero cristiano ed è disposto a morire per Cristo, resti dove è seduto. Gli altri hanno la possibilità ora di scegliere o restare o andare. Delle 2000 persone presenti, ne restarono circa solo una ventina e tutte le altre persone lasciarono la sala. L'uomo incappucciato si tolse il cappuccio e disse al predicatore: ora che questo luogo si è liberato da tutti gli ipocriti, si può iniziare la riunione, perché so di essere in mezzo a dei veri credenti. La maggioranza di queste persone erano credenti per nome, ma non convinti nel proprio del profondo del cuore. Apparivano dei cristiani, ma in realtà non lo erano, perché al momento della prova hanno manifestato chi veramente sono. E questo magari può succedere anche a noi, perché il Signore prova la fede. E questo è il tema oggi pomeriggio: la vera fede in azione, la vera fede in azione. E io vorrei presentare questo tema da un testo biblico che troviamo in Giacomo capitolo 2, a partire dal versetto 14, che dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha le opere, può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede: se non ha opere è morta per se stessa. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Padre Celeste, vuoi tu benedire la tua parola anche oggi pomeriggio? Ti prego e ti supplico, Signore, che tu parli attraverso la potenza del tuo Santo Spirito nei nostri cuori, affinché possiamo lasciare questo culto ripieni della tua volontà e che tu possa incoraggiarci o anche esortarci, secondo, Signore, come ognuno di noi ha bisogno. Te lo chiedo in Cristo Gesù. Amen. Noi vediamo in questo testo che abbiamo letto quattro aspetti della fede. E questi quattro aspetti oggi pomeriggio li vogliamo magari considerare uno per uno. Noi vediamo, primo, la fede morta. Secondo, la fede viva. E terzo, la fede modello e la fede matura. Vediamo il primo aspetto, la fede morta. E infatti vediamo nel versetto 14 che dice: a che serve, miei cari, se uno dice di aver fede ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? Versetto 17. Così è della fede, se non hanno opere, è per se stessa morta. Versetto 20. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Versetto 26. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Continuamente per quattro volte qui Giacomo fa riferimento a una fede morta. Una fede senza le opere non è di nessuna utilità, è morta. Giacomo in questi versetti ci sta dicendo che la fede non serve a niente se non ci sono le opere. E continuamente dice: a che serve? Può la fede salvarlo dai peccati e dal giudizio di Dio? E qui la fede in un certo senso viene messa a rispecchio, a confronto, perché il Signore non vuole che un giorno noi ci troviamo davanti alla sua presenza e dobbiamo verificare che la nostra fede, in verità, magari noi abbiamo pensato che la fede quella che magari il Signore desidera, però poi al più tardi scopriamo che è una fede morta e in quel momento poi non ci serve più. Dio non ti salva se hai una fede senza le opere. Giacomo usa un paragone per rendere più chiaro il concetto. Infatti i versetti 15 e 16 dice: se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, cioè in poche parole delle cose essenziali di ogni giorno, e uno di voi dice: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, che cosa servono queste parole? È come dire: che cosa serve dire io ho fede, però in un certo senso sono solo parole. È come dire: ho la possibilità di aiutare una persona e dico: vai, Dio provvederà, Dio ti benedirà, Dio ti aiuterà, quando magari abbiamo la possibilità noi di farlo. In questo paragone Giacomo fa l'esempio di una persona che ha parole di compassione, sì è vero, che però non produce azioni di compassione, ha parole di compassione ma non azioni di compassione, sono due cose diverse. A che cosa serve se vedi qualcuno, un fratello nella chiesa, e specialmente all'epoca, possiamo veramente dirlo, la necessità delle cose di ogni giorno mancavano veramente sul vero senso della parola? A che cosa serve se vedi qualcuno nella chiesa, indifferentemente se sia un fratello o una sorella, nel bisogno, e gli dici solo parole di augurio, di benedizione o di buona fortuna, ma non lo aiuti concretamente dando loro le cose necessarie a quello che ha bisogno il corpo, sia di alimenti e sia di abiti? Le belle parole non servono a niente, dice Giacomo. Dunque mostrare compassione a parole, ma non a fatti, rivela che la compassione tua è morta, cioè non è vera. In altre parole, la fede senza le opere, dice Paolo, non serve a niente. È come quando ti accorgi che qualcuno della tua chiesa, sai che è nel bisogno estremo, disperato, ha bisogno immediato, urgente, che senza mangiare e vestiti, e tu non fai praticamente niente per aiutarlo. Gli fai gli auguri di prosperità, di benessere, gli dici tanti auguri e benedizioni, che Dio ti aiuti, e poi che fai? Niente. Rimangono solo parole. Infatti c'è un canto che dice parole, parole. Conoscete quel canto? Yeah. A che cosa gli servono le tue parole? A niente. Che aiuto ne possono dare queste parole? Niente. Magari ci può essere un vero desiderio di augurio per questi bisognosi, ma comunque gli stai comunicando: non ti aspettare niente da me. Non ti aspettare niente da me. Le buone parole o i buoni desideri non sono di alcun beneficio se non accompagnate da buone azioni. Sono parole, miei cari, inutili. Così la fede senza le opere è inutile a salvarci. E qui sta parlando l'Apostolo Giacomo di salvezza, miei cari. Ed è una prova nel vedere se noi abbiamo una fede che veramente salva. Perché tutto il mondo, specialmente le nazioni cristiane, tutti affermano di avere fede. Però è una fede che salva? Come le parole di pietà, se non sono accompagnate da atti di misericordia concreti, sono inutili. Giacomo è d'accordo quando una persona dice di avere fede, non nega che la fede salva, però spiega che la fede deve essere accompagnata da buone opere. Ecco perché magari fa degli esempi. Questa persona che non ha le opere non ha una vera fede, lui solo afferma di averla. È solo una dichiarazione, dice qui Giacomo, inutile se non è dimostrata e accompagnata dalle opere. Questo esempio deve guidare i lettori, quindi coloro che dicono di essere credenti, a pensare seriamente sulla questione. La vera fede, quella viva, è quella che opera, perché le opere fanno parte della vera fede, miei cari. Come lo spirito fa parte del corpo, il versetto 26 dice, infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Senza lo spirito vitale il corpo cessa di esistere e la fede senza le opere cessa di esistere davanti a Dio. Magari tu lo pensi, tu lo credi, ma davanti a Dio no. Lo spirito è la vita che anima il corpo. Così dice qui Giacomo. Senza lo spirito il corpo cessa di esistere, è morto. E infatti, quando è che il corpo cessa di vivere? Quando l'anima, lo spirito, vanno via. Allo stesso modo la fede priva di opere cessa di essere, è morta. Quindi le opere non salvano il credente, che sia ben chiaro. Le opere non salvano il credente, ma dimostrano la vera fede che salva. Ok? Veniamo al secondo punto, la fede viva. Questo lo vediamo nei versetti 18 a 20. Qualcuno ha detto che la fede è come le, mi spiego bene, è come le calorie. Anche se non le vedi, vedi i risultati. Ok? Perciò vediamo le prove della vera fede. Una vera fede e quindi un vero credente si vede dalle opere, come leggiamo ancora nei versetti 18 e 19, che dice, anzi uno piuttosto dirà, tu hai la fede, bene, e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. La vera fede è seguita da una nuova vita. Un uomo convertito è una persona, sapete come? Cambiata. Deve essere cambiata. Se le persone ci dicono, ma tu sei sempre lo stesso che ho conosciuto tanti anni fa e non vedo nessun cambiamento, prendilo sul serio. L'Apostolo Paolo è d'accordo con Giacomo, come leggiamo in Seconda di Corinzi, capitolo 5, versetto 17, dice, se uno dunque è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Nella prima parte e nella seconda parte del versetto 18, quando Giacomo dice, anzi uno piuttosto dirà, tu hai fede e io ho le opere. Probabilmente sono le parole di una conversazione tra due persone, magari nella chiesa. In qualche modo Giacomo lo avrà sentito o gli è stato questo dialogo trasmesso. Sono due persone che stanno conversando, che discutono tra di loro sul tema fede. Oggi tante persone dicono di avere fede, vero? Quando ascoltano il Vangelo non hanno nessuna difficoltà a credere quello che c'è scritto nella Bibbia. Però non c'è nessun cambiamento. Si continua a dire bugie. Si continua a parlare male dell'altro, si continua a prendere le proprie decisioni e non si chiede se in verità questa è la volontà di Dio. Non si viene in chiesa e tantomeno si legge la parola di Dio. Con ragione, dice Giacomo nel versetto 18, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Quella vera, quella che piace al Signore, quella che in verità ha trasformato la mia vita, ha cambiato la mia vita, ha fatto di me una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono tutte nuove. Questo caratterizza una persona che ha veramente creduto e in lui c'è la vera fede. Giacomo non sta dicendo che le buone opere dimostrano automaticamente che una persona è un vero credente, perché è la fede che salva. Questo è sottointeso. È la fede che salva. Infatti sappiamo che ci sono persone che si comportano meglio di alcuni credenti. Credete voi questo? Sì. Ma sono delle persone atee. Giacomo riprende e condanna coloro che pensano che si può avere fede senza le opere. Dunque Giacomo si riferisce contro chi pensa che le opere non siano necessarie nella vita del credente. Si può essere anche credenti senza le opere, basta solo credere. E io sento dei cristiani che dicono, ma io posso anche a casa leggere la Bibbia, pregare a casa. Non ho bisogno della Chiesa, non ho bisogno della comunione. Ora mi domando, che è la volontà di Dio, riunirsi e non distaccarsi dall'assemblea, dalla comunione dei fratelli, se questo entra nella volontà del Signore. Fede e opere sono inseparabili. fede e opere sono inseparabili, come lo spirito dal corpo. Come faremo a dimostrare la fede senza le opere? Il principio è un po' come quello che dice Gesù. L'albero si vede da dove? Dal frutto. Un buon albero non può fare frutti cattivi, vero? O no? O sì? Può un buon albero fare frutti cattivi? Un buon albero può fare frutti cattivi? No, 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 no. Né un albero cattivo fa frutti buoni. È la natura, miei cari, ma questo principio di natura esiste anche sul campo spirituale. O lo vogliamo o non vogliamo crederlo, è così. Se tu hai la vera fede, miei cari, lo si vede dai buoni frutti. E se questo non si vede, prendilo sul serio, miei cari. Prendilo sul serio, domandati, Signore, ma ho una fede che veramente posso un giorno entrare nel tuo regno? O mi sto ingannando, credendo che magari frequento la chiesa, magari ogni tanto leggo e prego che questo sia sufficiente? Un vero credente si vede dai frutti, dalle opere. Con le opere dimostriamo cosa? Con le opere dimostriamo cosa? La vera fede. Un cinese andò da un missionario a chiedere il battesimo. Naturalmente il battesimo per immersione. Il battesimo, quello che ci insegna la parola di Dio. Il missionario gli chiese quando lui avesse sentito il Vangelo. Il cinese rispose che lui non aveva sentito mai il Vangelo, ma l'aveva visto in un uomo che era un accannito fumatore di oppio e con un temperamento violento. Ma dopo che divenne cristiano questa persona, la sua vita completamente cambiò. Il cinese disse al missionario: io voglio il potere che ha cambiato questa persona. Interessante o no? Senza opere non saremo in grado di mostrare la nostra fede. Cosa vedono le persone in noi, miei cari? Siamo sinceri, dico noi, compreso me, eh? Cosa vedono le persone? Non stiamo parlando che preghiamo, che veniamo alle riunioni o che ci sentiamo bene. Stiamo parlando di un comportamento che assomiglia a quello di Gesù. Ora, oggi abbiamo avuto un piccolo esempio. Cosa significa che Cristo ha cambiato la nostra vita? Marco ha avuto il coraggio di venire qui davanti, perché si sentiva spinto dallo Spirito Santo di aver fatto qualcosa che nei confronti di Dio non era giusto. Poteva anche non farlo, aveva tutto il diritto. Ma siccome c'è una vita nuova in ognuno di noi che veramente crede, e questo lo si dimostra, il solo dire di avere fede non è una dichiarazione che siamo salvati. Anche i demoni credono che c'è un solo Dio, non tanti dei, un solo Dio. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche questo io a volte dico alle persone. Queste persone mi dicono: ma io credo che c'è Dio. Fai bene, miei cari, fai bene a crederlo. Però come ti stai comportando? Cosa stai facendo? Stai vivendo secondo la sua volontà, pur sapendo della sua esistenza? Giacomo sta dicendo che i demoni non sono dei atei. Interessante, no? Sta dicendo che non sono dei atei. Loro credono. E come credono? Ma sapete cosa succede anche? Che tremano anche. I demoni credono che Dio ha creato ogni cosa, che è sovrano su ogni cosa, che Cristo è morto e risuscitato, ma non per questo, miei cari, sono salvati, giusto? Non per questo sono salvati, perché loro si sono ribellati a Dio. Non hanno fatto la volontà di Dio. Affermare che Dio esiste, però non permettiamo che cambia la nostra vita e la nostra condotta, è semplicemente insufficiente e irragionevole. Anche se la conoscenza stessa su Dio è buona e costituisce naturalmente il primo passo verso la vera conversione, non è sufficiente. Se le opere della fede non sono presenti, l'autenticità della propria fede è messa naturalmente in dubbio. La fede che salva riconosce e accetta Gesù come Signore e Salvatore. La vera fede inizia in profondità dentro di noi e si esprime attraverso il nostro modo di vivere. Quindi il punto è che credere alla verità senza obbedire alla verità non salva. Ripeto, credere alla verità senza obbedire alla verità non salva. Anche i demoni credono, ma non sono salvati. Tempo fa lessi questo piccolo articolo e mi ha dato molto da riflettere, che vorrei leggere insieme a voi. Si racconta che i demoni avevano fatto una volta una riunione, una conferenza. Lo scopo della conferenza era trovare un metodo efficace per danneggiare l'opera di Dio sulla terra. Un demone propose: andiamo giù e persuadiamo gli uomini che Dio non esiste. Fu la proposta di un demone. Questo piano fu rifiutato dalla maggioranza degli altri demoni e dal diavolo, perché era impossibile per gli uomini intelligenti non credere all'esistenza di Dio. Poi un altro demone propose di dire alle persone che Gesù Cristo non è mai realmente esistito, è solo una favola. Anche questa proposta fu rifiutata perché la maggioranza degli storici dicono che Gesù Cristo è realmente esistito. Poi un altro demone suggerì di persuadere gli uomini a preoccuparsi sulla vita dopo la morte, perché non c'è niente. Ma anche questa proposta fu messa da parte, perché è da sciocchi pensare che non ci sia nulla dopo la morte. Poi un altro demone, davvero saggio e intelligente, propose di andare sulla terra e dire che Dio esiste, Gesù esiste, anche la sua salvezza è vera, ma basta solo dire di avere fede e poi puoi vivere come ti pare. Questa proposta è stata accettata e acclamata da tutti. E questo è il risultato che abbiamo oggi. Perché verrà il giorno dell'apostasia, dove veramente la maggior parte non dimostra la vera fede. Oggi i demoni fanno questo tipo di lavoro. Credi in Dio, credi in Gesù, credi nell'aldilà, ma non è importante come ti comporti, come vivi. Questa fede non salva, ma è dal diavolo. E oggi la maggior parte di coloro che si definiscono cristiani vivono così. Chi pensa che possa esistere la fede senza le opere è insensato. Infatti Giacomo nel versetto 20 dice: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Insensato indica un uomo vuoto, uno che è privo di conoscenza e di intendimento spirituale, privo di buon senso. Pertanto le sue parole sono vuote e vane. Così ragiona una persona che crede che la fede senza le opere sia sufficiente. E qui Giacomo lo chiama insensato. Vediamo la fede modello, sarebbe la terza parte, dal versetto 21 a 25. La fede modello. La fede modello agisce con le opere. Giacomo fa due esempi nell'Antico Testamento per dimostrare questa verità. Prende primo l'esempio di Abramo con una fede in azione. E infatti dice Abramo, versetto 21, nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle opere, alle sue opere, e che per le opere la fede fu resa completa. Abramo è stato giustificato per le opere quando offrì in sacrificio Isacco come gli aveva ordinato Dio. Dio parlò e lui ubbidì. In questo modo Abramo dimostrava di avere una vera fede, di essere giusto. La fede di Abramo agiva insieme alle sue opere. E il punto principale di questo esempio non è che le opere devono essere aggiunte alla fede, capiamo bene, ma che la vera fede comprende le opere. Quando Abramo offrì Isacco, la fede agiva insieme alle opere. Abramo ubbidì al punto di sacrificare suo figlio, ma già aveva la fede, capite? Aveva già la fede ed è per questo che lui ubbidisce e fa quello che Dio gli dice. In lui c'era la fede, una forza potente, attiva e viva. Non era morta, perché se fosse morta, pensate che Abramo era così stupido da offrire il suo unico figliolo e addirittura non solo di offrirlo, ma di ammazzarlo lui stesso. Ma dai, mai e poi mai l'avrebbe fatto. La sua fede non era falsa. L'opera che agiva con la fede in realtà è un frutto della fede. Dio mette alla prova la fede di Abramo. E il Signore mette anche la prova alla nostra fede per verificare se è una fede morta oppure una fede viva, miei cari. Il Signore prova e grazie a Dio se lo fa. Credetemi, è importante che Dio prova la nostra fede. Altrimenti, miei cari, se viene una persecuzione, se qui dentro viene qualcuno e dice... Se qualcuno ha la vera fede e vuole ed è disposto di morire per Cristo, resta seduto, gli altri possono uscire. Cosa succede se veramente capita una cosa a noi? Perché nel mondo questo succede, lo sapete, no? Nel mondo questo succede sul vero senso della parola. E sentiamo di molti fratelli che sono pronti a morire. Ma perché sono pronti a morire? Perché in loro c'è la vera fede che va oltre, che non vuole salvare la sua vita, ma che perdendo la sua vita guadagna la vera vita in Cristo Gesù. Dio mette alla prova la fede di Abramo. Hai questo tipo di fede? Non dico di ammazzare il proprio figlio, perché il Signore sa quale tipo di prove, in base alla nostra fede, Lui manda. Però il Signore dice: sei pronto a sacrificare le cose che ti sono più preziose? Ora, è chiaro che non deve essere un figlio, ma possono essere altre cose. Siamo pronti a rinunciare? Poi Giacomo aggiunge un altro esempio, la fede modello di Rab. In Giosuè, capitolo 2, versetto 8 ad 11, dice: prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a questi uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e che quel che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e in noi e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. E qui questa donna sta dichiarando di avere fede in questo unico Dio, però ora lo deve dimostrare. Giacomo fa un esempio ancora dell'Antico Testamento, citando Rab, la prostituta, per dare un'altra prova che la fede va con le opere. Anche Rab fu giustificata, dice qui il testo, per le opere. Infatti lei ha riconosciuto che c'è un solo Dio, come scritto in Giosuè, ma lo ha dimostrato con azioni concrete. Rab ha messo in pericolo la sua vita identificandosi con il popolo di Dio, sottomettendosi a Dio. Cosa fece Rab? In che cosa consistette le sue opere? Accolse le spie ebree e li nascose a casa, salvandoli da coloro che li cercavano per ucciderli, e li fece partire per un'altra strada. Ma perché fece quest'opera? Perché aveva fede in Dio. E infatti, quando il popolo di Israele invase Gerico, Rab e la sua famiglia fu risparmiata, fu salvata. Però lei, per salvare queste due spie, rischiò la sua propria vita. E ora passiamo all'ultimo punto, la fede matura. Infatti dice: Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Fu resa completa. Forse Giacomo sta dicendo che la fede che ci dona Dio non è completa. Per capire il significato di questa affermazione dobbiamo capire in che modo quell'offerta di Abramo del figlio Isacco potesse completare la fede. Completa significa completare un compito o una missione, raggiungere un obiettivo o portare alla perfezione o alla maturità. E con quell'atto completò la fede, dimostrandola che era vera. Dice Giacomo: fu resa completa, indica che la fede di Abramo esisteva prima della sua azione di offrire suo figlio in sacrificio. Come fu la fede di Abramo resa completa? La fede di Abramo ha raggiunto il suo obiettivo quando ha fatto ciò che Dio gli ha chiesto di fare. Solo quando la fede produce le opere diventa sempre più completa. Lo scopo di un albero di arance è portare frutto. Quando porta il frutto l'albero, come diventa l'albero? Completo. Allora, proprio portando il frutto, l'albero completa la sua esistenza e dimostra di essere vivo e in buona salute. In questo dimostriamo di stare spiritualmente bene. Così anche la fede ha lo scopo di produrre opere e sarà perfezionata dalle opere e dimostrerà di essere viva e in buona salute. Ora domanda, miei cari, la tua fede sta in buona salute? O magari è infettata da qualche virus? Come sta la tua fede? Chiediamoci personalmente, iniziando veramente da ognuno di noi personalmente, chiediamoci: Signore, ma come vedi tu la mia fede? È sana? È completa? Manca qualcosa? È debole? È piena di dubbio? Sta attraversando magari delle fasi in cui non sta crescendo per niente? Ora, qual era lo scopo della fede di Abramo? Non stava salvando certamente la vita di suo figlio, né stava cercando il suo guadagno personale o la prosperità, ma doveva ubbidire completamente a Dio senza mettere in dubbio naturalmente quello che il Signore gli stava chiedendo. Pertanto, quando ubbidiamo a Dio, lo stiamo glorificando, miei cari. Ora, vorrei concludere il versetto 23. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Wow! Noi siamo amici di Dio nel momento in cui il Signore ci porta a completare la nostra fede, quando il Signore veramente ci dimostra che in noi c'è una fede che glorifica Dio quando ubbidiamo a Dio. E vedete che ubbidire a Dio non è sempre facile, non è facile, perché bisogna rinunciare alla propria volontà per fare la volontà di Dio. Qui il verso dice in conto, fu messa in conto come giustizia. In conto era una parola usata in contesti finanziari e legali e significava, state attenti, prelevare qualcosa che appartiene a qualcuno e accreditarlo sul conto di qualcun altro. È come se io prendo 2.000 euro dal tuo conto e lo metto al conto di qualcun altro. Ad Abramo Dio gli accreditò sul suo conto personale, sapete cosa? La giustizia. E questa giustizia, miei cari, ci fa entrare nel regno di Dio, perché il Signore ci vede giusti. La fede completa la salvezza. E quando noi ubbidiamo a Dio, ciò ci viene messo a conto. E quando noi ci presentiamo davanti a Dio, davanti al Signore apre il nostro conto e non sta a minus, non sta a rosso, ma sta a verde. E lì c'è scritto giusto. E questo è sufficiente per Dio. Quando vede che siamo giusti in Cristo Gesù, dichiarati giusti in Cristo Gesù. Questo è ciò che fa la fede che opera. Tutto il resto, miei cari, è fede morta. E io spero che in questa sala non ci possa essere nessuno che un giorno sarà davanti al Signore. Il Signore apre il suo conto e lì sta a rosso e c'è scritto fede morta. Io ve lo auguro con tutto il cuore che potete dire: Signore, grazie per la salvezza che ho ricevuto per grazia. Amen.